Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati, questo è The Italian Teacher e io sono Ilaria, appunto sono io l'insegnante italiano, creatrice di questo spazio in cui discutiamo tantissime tematiche insieme, discutiamo di linguistica, discutiamo di viaggi anche, cose un pochino più leggere, di apprendimento e acquisizione di una seconda lingua, discutiamo dei miei vari problemi con persone, con aziende, tutto quello che concerne il mio mondo lavorativo, ovvero l'insegnamento e l'attivismo linguistico, e chiacchieriamo insomma di lingue. Questo è quello che facciamo, no? Per tutti gli appassionati di lingue straniere, non solo di lingua italiana, e lo facciamo in italiano ovviamente, perché questo podcast nasce anche dall'idea di voler dare del materiale molto specifico a chiunque fosse interessato a questi temi e allo stesso tempo o fosse italiano appunto o stesse imparando o migliorando il proprio italiano, perché voi saprete se mi conoscete che io sono una grande stimatrice dei podcast, io li adoro, letteralmente ne ascolto 4, 5, 6, non so quanti, ne ho selezionati diversi in base alla lingua che mi serve, ne ascolto moltissimi in russo, moltissimi in polacco, anche in ucraino adesso, mi fanno veramente impazzire, non ne ascolto molti a dirvi la verità in inglese e spagnolo, semplicemente perché queste due lingue sono lingue che io sento assolutamente parte di me, perché giusto l'altro giorno stavo riflettendo sul fatto che siano più di 20 anni che io parlo inglese e fa un po' strano perché sono un po', comincio a essere un po' grande, tra virgolette, e cavolo sono 20 anni che io penso, scrivo, leggo, parlo in inglese, sono influenzata appunto come tantissimi altri di noi, di voi ascoltatori, siamo influenzatissimi, siamo a contatto costante con l'inglese, certo c'è chi è più, chi meno, molti soltanto passivamente, quindi in grado di comprendere magari molto ma non di utilizzarlo attivamente, poi chi l'ha studiato per bene, chi ha fatto delle esperienze all'estero, insomma in base alla propria storia, ognuno ha un livello differente e stavo riflettendo su questa cosa, quindi sono talmente tanto abituata ad utilizzarlo e nel quotidiano ricevo sia stimoli attivi che passivi costantemente che non mi serve, ecco, ascoltare appositamente un podcast solo in inglese o solo in spagnolo per questi motivi, mentre con le altre lingue, anche se il russo lo uso quotidianamente, mi fa proprio piacere ricavarmi quello spazietto per poter ascoltare un certo tipo di tema in quella lingua. Per il polacco e per l'ucraino è assolutamente a fini didattici, cioè per migliorare la mia comprensione, il mio vocabolario e così via. E anche per piacere, ovviamente. Ne ho ascoltato qualcosina anche in norvegese, però lo trovo più complicato appunto perché non mi sono messa seriamente di nuovo a ristudiarlo, quindi la pronuncia in norvegese mi risulta un pochino difficile in questo momento, ci sono molti accenti differenti. Ho provato ad ascoltare un ragazzo norvegese del nord, purtroppo non riesco a comprendere bene la sua pronuncia, quindi già questo è un ostacolo, ma è semplicemente una questione di pratica e per una mia mancanza, in quanto ho dedicato molto più tempo alle altre lingue. Comunque, vi dico questo per dirvi che appunto il mio podcast nasce da tutto questo amore per questa tipologia di contenuto che privilegia l'ascolto e la forma orale, e nulla, per questo motivo ho deciso di creare il mio, ma in realtà ne ho due, per chi fosse interessato alla lingua siciliana ne ho un altro che si chiama Como Veni Sicunta, dove parlo solamente in siciliano. Di cosa trattiamo oggi? Andiamo subito al nocciolo della questione. Oggi il tema è un po' sul siciliano, sì, ma in realtà sulle lingue regionali italiane. Vi avevo detto che ne avrei parlato, già un pochino l'ho accennato questo discorso, ovviamente la mia lingua regionale è il siciliano, come saprete io sono bilingue come tantissimi altri di voi che magari non se ne rendono conto, perché in casa ho sempre parlato sia italiano che siciliano dalla nascita, quindi sono stata esposta a queste due lingue, ovviamente l'italiano è stato anche formalizzato perché la scuola è in italiano, mentre per le lingue regionali ad oggi purtroppo non esiste la scolarizzazione, se non qualcosina che sta iniziando adesso a muoversi, o se non dei corsi privati come li faccio io ai miei studenti di lingua siciliana, che però appunto sono per stranieri, no? Normalmente, non per persone che l'hanno già preso in casa e che lo sanno parlare, ma per esempio non lo sanno scrivere correttamente. Però oggi voglio parlarvi non solo del siciliano, ma delle lingue regionali italiane in generale, perché ci tengo molto a questo tema e anche per un altro motivo, perché se mi seguite su Instagram probabilmente saprete, perché un pochino ne ho parlato anche sul profilo Languages in Progress, questo è il mio profilo generico dove vi parlo della mia attività lavorativa, poi ne ho un altro solo per il siciliano. Comunque saprete probabilmente che stiamo organizzando un evento tutto dedicato alla lingua siciliana. Magari non vi interessa, però è solo per darvi un contesto, no? Perché lo stiamo facendo? Perché le lingue regionali non godono di questa protezione, di questo prestigio che invece godono le lingue ufficiali nazionali. Quindi esiste il giorno, la giornata della lingua italiana, esiste la giornata della lingua greca e così via, no? Un giorno dedicato alla celebrazione di quanto è bella la nostra lingua nazionale, no? E questo va benissimo. Esistono delle giornate che vogliono ricordare invece le lingue minorizzate, per esempio recentemente c'è stata la giornata della lingua Sami, che è una lingua indigena di vari posti, ma anche si trova sul territorio norvegese, per esempio. Io ho ascoltato proprio un podcast in norvegese sulla lingua Sami, è stato molto interessante. Però per le nostre lingue regionali italiane tutto ciò non esiste. Ovviamente ci sono dei motivi storici, dei motivi politici intorno a tutto questo, questa situazione. Quindi ognuno ovviamente pensa a se stesso, siamo molti individualisti, probabilmente noi stiamo pensando alla lingua siciliana perché è la nostra lingua madre. Dall'idea di un carissimo ragazzo amico che si chiama Nick Panzarella, un ragazzo italo-americano, o meglio siculo-americano come si definisce lui, c'è stata questa proposta della settimana del siciliano. Lui ha avuto questa idea geniale, non solo un giorno, ma addirittura un'intera settimana per celebrare la nostra lingua, perché ne abbiamo veramente bisogno. La settimana inizierà il 31 di marzo, ovvero il giorno di Pasqua, e procederà fino al 7 di aprile, quindi 7 giorni in cui chiunque può condividere sui social o dove cavolo vuole, è più un evento online in realtà, ma si possono organizzare anche degli eventi in vita reale, no? In presenza. Comunque chiunque potrebbe condividere qualcosa, l'importante è che lo faccia nella lingua madre. Quindi se per esempio ci sono degli artisti che scrivono, cantano, recitano qualsiasi cosa, che lo facciano in siciliano. Se c'è qualcuno che vuole raccontare una storia, vuole raccontare un'esperienza, che lo faccia in siciliano. Se c'è qualcuno che dipinge, qualsiasi cosa voi facciate, se siete siciliani all'ascolto, potete partecipare anche voi, facilissimo. E quindi se vi interessa nello specifico questo evento, lo potete trovare più dettagliatamente nel mio profilo sichelia_lang, questo è il nome del profilo dedicato interamente alla lingua siciliana e alla cultura. Lì ci sono tutte le specifiche, anche se non volete partecipare o se non potete perché il siciliano non è la vostra lingua madre e volete dare un'occhiata, vi invito comunque a farlo. Io parteciperò, ovviamente, e già ho preparato tutta una serie di contenuti che per me sono veramente carini da pubblicare ogni singolo giorno della settimana. Lì vedranno appunto tutti i miei, come possiamo dire, gli affezionati appunto che mi seguono nel profilo, e li ricondividerò magari da qualche altra parte, così anche per sensibilizzare. Non vi voglio solo parlare però della settimana del siciliano, vi voglio parlare delle lingue regionali, come ho detto prima, perché l'Italia è ricchissima di patrimonio culturale, artistico e anche patrimonio linguistico. Il nostro problema non è che non abbiamo il patrimonio, il nostro problema è che il patrimonio non viene valorizzato adeguatamente. Quindi voi, se siete italiani, lo saprete, ma insomma non è scontata questa cosa. Ne ho parlato anche su LinkedIn, ho fatto un post che è piaciuto a tantissime persone, in cui ho parlato appunto di questo, purtroppo, diatriba tra la definizione di lingua e la definizione di dialetto. Noi come italiani molte volte, molto spesso, siamo stati abituati a definire le altre lingue regionali come i dialetti italiani. Cosa sbagliatissima, non c'è cosa più sbagliata di questo. E perché? Perché non perché la parola dialetto sia un insulto, una parolaccia. C'è stato qualcuno che mi ha detto: ma non è una brutta parola. Non lo è, ma purtroppo la parola ha assunto una connotazione negativa, tra l'altro è errato dal punto di vista, se proprio vogliamo essere precisi, questa definizione di dialetti italiani, no? Cosa vuol dire dialetti italiani? Se io analizzo questa frase, vuol dire che l'Italia è un paese che ha una lingua, l'italiano, e l'italiano ha delle sottocategorie, qualcosa del genere. Eppure è un errore grossolano questo, perché sappiamo che la maggior parte delle lingue regionali non derivano dall'italiano, assolutamente no, derivano dal latino volgare, così come l'italiano. Quindi significa che si sono sviluppate, se non allo stesso momento, moltissimi casi prima dell'italiano, perché sappiamo che l'italiano deriva da una lingua regionale che è stata scelta come la forma migliore, più prestigiosa, o comunque la forma preferita dagli artisti, dagli scrittori, dagli acculturati dell'epoca, ovvero la lingua fiorentina. Corretto? Mi confermate che è così? Però, prima di tutto ciò, le altre lingue regionali esistevano, avevano una storia, avevano un lessico, una grammatica, e questo non è cambiato. Il fatto che sia stata adottata una per essere la lingua nazionale è logico, è ovvio che bisogna, creando una nazione, non è che tutti possono parlare una lingua differente, altrimenti non si creerà probabilmente quell'unità nazionale. Però non si è creata comunque, nel senso che è famosa questa frase, non so se sia vera in realtà perché l'abbiamo studiata nei libri di storia, mi confermerete molti di voi che nei libri di storia italiani c'è sempre scritto che Cavour, una volta formatasi l'Italia, disse al re ok, adesso abbiamo l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, cioè non abbiamo un popolo italiano, non esiste, perché i popoli sono frammentati, ognuno per i fatti suoi, ognuno veniva da situazioni politiche, storiche e culturali diverse, ognuno parlava una lingua diversa, adesso dobbiamo convincerli tutti a convergere in un unico stato, in un'unica nazione, e quindi creare uno spirito popolare, uno spirito nazionale. Infatti le differenze che io sempre racconto ai miei studenti, se prendiamo per esempio lo stato Francia, ma i francesi hanno lottato per essere uno stato unito, per rimuovere la monarchia per esempio, e questo me lo confermano anche i miei studenti francesi. Loro hanno infatti uno spirito già più rivoluzionario del nostro e un pochino più unito del nostro, quindi i francesi sono famosi perché scendono in piazza per la qualsiasi cosa non gli piaccia, giustamente. Giustamente si ribellano e hanno questo spirito. Noi non ce l'abbiamo, ma non è che dobbiamo colpevolizzarci, semplicemente nasce dalla nostra storia, quindi esiste più uno spirito regionale probabilmente. Comunque esistono anche persone che ci tengono molto allo spirito nazionale, patriottico, no? Anche se è un po' una parola strana per me dire patriottico per gli italiani, io mi sento ugualmente italiana e siciliana, per me queste sono le mie due identità e nessuno può togliermi nessuna delle due cose, ovviamente, ma molti magari si sentiranno diversamente da me. Comunque, ritorniamo indietro, perché non vuole essere questa una lezione di storia, perché non sono io la persona adatta e competente in storia per potervi raccontare questo, io faccio una piccola sintesi. Le lingue regionali, vi voglio un po' parlare anche di altre lingue regionali che mi piacciono, perché chiaramente io il mio focus è sempre sul siciliano, perché è la mia lingua, quindi il numero uno, primo posto ovviamente metterò il siciliano, inevitabilmente, no? È sempre stato nel mio cuore e Non cambierà mai questo, però in realtà ce ne sono altre molto interessanti secondo me e molto belle. Voglio fare una piccola premessa: il concetto di bello e brutto ovviamente è molto soggettivo, non è corretto dire che una lingua è brutta, infatti non vi dirò se ci sono delle lingue che non mi piacciono, non vi dirò questo non mi piace, no, vi parlerò di quelle che mi piacciono di più. Voglio dare questa connotazione positiva di quelle che mi intrigano, che mi interessano, che magari capisco o magari non capisco, però mi affascinano ugualmente. E quindi non vi sentiate offesi se non nomino la vostra lingua regionale, o non pensiate che sto escludendone alcune perché le ritengo brutte. Assolutamente no. Semplicemente alcune sono più familiari, alcune magari non sono mai entrate in contatto con esse, quindi non vi posso dire ah sì, questa bella o non bella, non lo so, non l'ho mai sentita. Perché ce ne sono più di quante noi pensiamo. Non dobbiamo solo pensare ai grandi gruppi, il siciliano e il sardo e il lombardo, no? Ma c'è tutto un mondo e una classificazione veramente complessa. Io vi posso parlare un po' nello specifico del siciliano, ma non sono così esperta nelle altre. Quindi, molto molto in generale, vi dico un po' quelle che secondo me sono veramente interessanti e anche magari perché. Allora, il primo posto, come ho detto, è siciliano, senza dubbio, semplicemente è la mia, quindi è la mia lingua naturale. Non voglio fare il primo posto, secondo posto, in ordine sparso, no? Comunque al primo posto sicuramente la mia. Mi piace molto il sardo, perché penso sia molto musicale, è anche difficile. Il sardo infatti ha questa reputazione di essere una lingua piuttosto complessa, ma mi fa impazzire una caratteristica, il fatto che in sardo, correggetemi se sbaglio, si usa molto la lettera X, che ha un'altra pronuncia in realtà, adesso mi sfugge, e infatti per noi che non parliamo sardo, quando vediamo la scrittura a volte non si capisce niente, diciamo oddio, tutte queste X come dovrei interpretarle, no? Ma in realtà ha una pronuncia che una volta associata a quella lettera, penso sia, non sia complessa da ricordare, però è una lingua che mi piace molto, mi affascina, riesco a comprendere quando è scritta perché ci sono delle parole veramente simili al siciliano, ovviamente abbiamo avuto delle influenze simili, anche lo spagnolo, il catalano influenzano entrambe le lingue, il catalano sicuramente influenza di più il sardo, però insomma ci sono delle similitudini e è interessante, l'ho vista scritta parecchie volte, l'ho sentita anche e ovviamente ci sono delle tante differenze scusate, in base alla zona. C'era un profilo veramente interessante su Instagram di una ragazza che si occupava di sardo campidanese, se non sbaglio. Purtroppo ha smesso di fare video, ahimè, perché chiaramente non è facile stare sui social e io la comprendo. Se mi stai ascoltando per caso, Dalila, sto parlando di te, ma no, non credo. Era veramente brava, lei è una professoressa di inglese e spagnolo e poi nel suo tempo libero appunto si occupava di lingua sarda, originaria di Cagliari, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di sì. E inoltre una cosa molto molto interessante che lei faceva era studiare sardo, cioè ecco, questo è quello che vi voglio dire anche oggi, le differenze, no? La Sardegna e la Sicilia sono due regioni a statuto speciale. Per chi non lo sapesse, non vuol dire che sono completamente indipendenti, ma diciamo che già le regioni godono di una certa autonomia in alcune decisioni, ma quelle a statuto speciale ancora di più. Ma questa autonomia è un po' teorica, perché nella pratica, alla fine, facciamo parte tutti di uno Stato, quindi non è che la Sicilia fa di testa sua, assolutamente. E ci sono delle gravi mancanze, quali per esempio la protezione delle nostre lingue regionali. Adesso ci stiamo muovendo un pochino di più, però come Sicilia siamo un pochino lenti a fare le cose, mentre la Sardegna è più avanti di noi. Questo non significa che la situazione sia perfetta, ovviamente, ma significa che loro hanno una cultura un pochino più specifica da questo punto di vista e curano molto di più la lingua sarda, anche se poi al solito ci sono le persone che non sono d'accordo, che ritengano che questo sia inutile, polemiche sterili. Quindi c'è la possibilità di studiare il sardo all'università. Che io sappia sì, è un corso ancora sperimentale, però questa ragazza che vi menzionavo anteriormente lo studiava all'università, lei ha già fatto i suoi studi, ok, ma poi hanno aperto questo corso sperimentale, se non erro, lingua e letteratura sarda, quindi lei sta facendo degli studi avanzati, tra l'altro aveva anche delle certificazioni perché hanno creato la certificazione di lingua sarda, se non sbaglio, almeno questo era ciò che lei mi aveva detto, e per me questo è eccezionale, quindi i miei complimenti assolutamente. Fantastico, e spero un giorno di poterlo fare anche per il siciliano. Come saprete, io insegno siciliano, ma ovviamente non sono un'associazione che può rilasciare un certificato, ma ci stiamo muovendo in questa direzione, non posso dire niente. Se avete mi avete un po' seguito negli ultimi mesi del 2023, saprete anche che sono stata invitata a Bruxelles, non so se ne ho parlato qui, non mi ricordo, al Parlamento Europeo di Bruxelles per parlare di questo tema del siciliano. Io, come tanti altri, siamo stati invitati in quanto persone attive nel preservare la nostra lingua. Io mi occupo appunto di questo, diciamo, attivismo linguistico, parlo del siciliano, parlo della mia variante di siciliano, il siciliano ibleo. Lo insegno, creo dei contenuti, ho un podcast tutto dedicato a questo, quindi insomma, è un qualcosina, è una goccia nell'oceano, ovviamente, ma ci sono altri come me che cantano, scrivono, hanno insegnato anche, ci sono stati ovviamente dei personaggi molto illustri che sono stati invitati, quindi professori, universitari, accademici, eccetera, e persone più comuni come noi, ma anche qualche, diciamo, influencer, diciamo così, non io, che non mi considero tale, però qualcuno che ha dei numeri veramente alti perché ha creato un interesse intorno al siciliano, no? Quell'evento lì ha marcato un prima e un dopo, quindi stanno succedendo delle cose grazie a quello, ma non significa che abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Comunque, vi dicevo, il sardo mi interessa molto, mi piace anche il napoletano, penso sia molto musicale e soprattutto mi piace un nuovo genere di musica napoletana, perché il napoletano ha un grandissimo pregio che è quello di produrre tantissima musica e questo è oro ed è veramente, infatti il napoletano è la lingua regionale italiana più forte, diciamo così, nel senso che è quella che resiste di più perché ha tanta produzione scritta anche. E mi piace non il neomelodico, ma mi piace questa specie di rap napoletano, non so come chiamarlo onestamente, di questi nuove generazioni di cantanti che mi piace molto, ecco. E mi piace anche il romanesco, anche questo mi piace molto, ma ce n'è un'altra che vi voglio menzionare, un'altra, mi piace anche il piemontese in realtà, perché io abito in Piemonte da più di 10 anni, quindi sono entrata a contatto con questa lingua e vi devo dire che mi piace, perché alla fine l'abitudine crea anche la comprensione, no? Conosco qualche parola, vi ho fatto un episodio qualche tempo fa in cui vi dico alcune parole in torinese o piemontese, ma ovviamente non so parlarlo, però se lo sento dico, ah cavolo, questi sono piemontesi, mi fa piacere ascoltarlo, ci sono delle parole che mi fanno veramente sorridere perché sono carine, e c'è una pagina di Instagram che seguo che si chiama Piemonteis con la Y, che è molto molto carina, fanno un bel lavoro perché promuovono la lingua piemontese in modo curioso. E scorrendo un po' i loro post ho trovato tante parole che io conosco e che mi hanno fatto sorridere, perché dico, cavolo, io la so questa cosa, cavolo, io l'ho sentita. A me il piemontese piace. E vi stavo dicendo, una lingua regionale inaspettata che ho scoperto solo recentemente, che mi ha fatto impazzire, perché è veramente pazzesco quello che succede, la storia, la mescolanza di culture e di tradizioni. La lingua si chiama... come si chiama? Oddio, l'ho dimenticato. Molisano croato. Allora, il Molise è una regione italiana nel sud Italia. Molti potrebbero dire il Molise non esiste, questa battutina che facciamo noi italiani per dire che il Molise è una regione piccola, ma soprattutto molto tranquilla, che forse è un po' difficile incontrare molisani perché magari non escono tanto dalla loro regione, non lo so. Vi assicuro che il Molise esiste, che ci sono stata, assolutamente esiste, ma la cosa interessante è che c'è una piccola piccola comunità che parla questa lingua particolare, molisano croato. In che senso croato? Il croato è la lingua della Croazia, giusto? Quindi una lingua slava. Assolutamente sì, esiste questa lingua che è molto simile, diciamo, al molisano generico, immagino, io non lo conosco, ma è una lingua slava, quindi utilizza l'alfabeto cirillico, anzi in realtà non mi ricordo se utilizza l'alfabeto cirillico, forse no, devo controllare, ma comunque utilizza la struttura grammaticale delle lingue slave. Quando io l'ho scoperto sono impazzita, perché saprete che io amo le lingue slave, ne parlo 3, 2 e mezzo, diciamo. E ragazzi, è fantastico perché io ho potuto, non so la pronuncia, ecco, il problema è che non ho potuto ascoltare la pronuncia, però leggendolo io l'ho compreso, perché chiaramente il croato fa parte del gruppo slavo, come vi dicevo, quindi anche se io non lo parlo e non comprenderò mai tutto, molte cose sono simili al russo, molte cose sono simili al polacco, all'ucraino, quindi chi parla una lingua slava potrebbe assolutamente comprenderlo. Poi ovviamente ci saranno delle specifiche che saranno diverse. Comunque mi correggo, perché sto cercando adesso, non utilizza l'alfabeto cirillico, scusate, era sbagliato, utilizza l'alfabeto latino, ma in realtà con dei simboli speciali ovviamente, e non vorrei dire, ma utilizza probabilmente lo stesso alfabeto croato, non so dirvi, però per esempio lingua croata molisana, qua Wikipedia mi dice denominazione propria Naš jezik. Allora, non so se la pronuncia è giusta, però penso che più o meno sia questo, Naš jezik o jezik, più o meno dovrebbe essere questo, che se io sentissi questa cosa direi, vabbè, è una lingua slava, la nostra lingua, perché letteralmente Naš vuol dire nostra, e jezik o jezik, non so come dovrebbe essere pronunciato, vuol dire lingua, perché in russo è così, perché in croato, scusate, in polacco è così, perché, ok, in ucraino no, perché è un'altra parola, però, cioè, io leggo questo e dico, aspetta un attimo. La cosa un po' triste è che purtroppo è una lingua che si sta estinguendo, perché mi dicono dalla regia che soltanto circa 1000 persone la parlano. Cioè, ragazzi, 1000 è veramente un gruppo ristrettissimo, e sono grata al fatto che queste 1000 persone ancora la parlino, però vorrei che fossero molto di più, e quasi quasi mi viene voglia di studiarla solo per essere la 1001esima persona, non lo so, chiaramente questo è un dato del 2012, quindi ad oggi non so, però capite che è una lingua fragile. Ha 3 generi, sto leggendo, cioè una lingua slava appunto, ha 3 numeri, il singolare, il plurale e il duale, oh no, il duale no, terribile, il duale, per chi non lo sapesse è un... diciamo, una caratteristica anche della lingua araba, in quanto io posso parlare con una sola persona, con un gruppo o con due persone, no? Con la mia amica Chiara e la mia amica Luisa, no? E quindi in questo caso non utilizzerò il voi, perché non siete così tanti, ma utilizzerò una forma che mi fa capire che sto parlando esattamente con due individui. Questo mi potrebbe fare impazzire. Poi ha 7 casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, locativo, strumentale. Il neutro è quasi andato del tutto perduta, ok. Il duale si è conservato solo parzialmente, ok, dai, perfetto. Qua c'è qualche parola di esempio per chi parla qualche lingua slava, magari è interessato. Per esempio, scusate la pronuncia perché non ho idea di come si pronunci, ljud. Ecco, questo già è un falso amico, perché se io sentissi ljud, io penserei a ljudi, persone, e invece qua mi dice che significa uomo, quindi già qualcosa di diverso. E vabbè, ci sono poi altre parole, però molto molto interessante. Ah, c'è anche tipo una poesia. Ah, che bello, c'è la poesia in italiano, la poesia in croato standard, che non so leggere, la poesia poi in croato molisano, o in molisano croato, come vogliamo dire. Comunque, per dire che questa sicuramente entrerebbe nella top 3, top 5, non lo so, delle mie lingue regionali preferite, ma sicuramente ce ne sono tante altre che apprezzerei, solo che magari non ho la familiarità con esse. Però ecco, volevo raccontarvelo. Fatemi sapere della vostra lingua regionale, se siete italiani o anche se non lo siete, se parlate una lingua regionale oltre la lingua nazionale, fatemelo sapere. E lo potete fare nei commenti, ovvero nella sezione interagisci, potete mandarmi un messaggino vocale che sarebbe fantastico per me, oppure vi potete contattare su Instagram, Languages in Progress, e vi ricordo il profilo dedicato alla lingua siciliana, si chiama Sichelia_Lang. Sono sempre io. Questa è la fine dell'episodio di oggi. Non vi perdete l'episodio della prossima settimana, perché probabilmente sarà la cronaca del mio ultimo viaggio, il mio viaggio di Pasqua. Vi saluto e viva le lingue regionali, che sono lingue, con un discorso che non ho concluso anteriormente. La parola dialetto va bene quando la utilizziamo per determinare le sottocategorie di una lingua. Quindi per questo è sbagliato dire che il siciliano, il sardo e il molisano croato sono dialetti, perché non derivano dall'italiano. Sono lingue che al loro interno hanno delle ramificazioni, quindi io per esempio parlo siciliano, che è la categoria grande, e parlo il dialetto modicano, perché la mia città si chiama Modica, parlo un dialetto ragusano, se proprio vogliamo dire anche la provincia, ma è una sottocategoria, chiaramente viene dalla più grande ramificazione, che è il siciliano. Per questo dobbiamo utilizzare la parola lingua, ed è molto molto importante che noi lo facciamo, perché sapete che le parole contano, le parole hanno un peso, e quindi se vogliamo cambiare le cose dobbiamo cominciare a cambiare il nostro lessico. Detto ciò, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!